sicuramente, come spesso viene ricordato, amministrare la parola di Dio è una grande responsabilità. E questo è quello che sento questa mattina, come tutte le volte, insomma, addosso questa grande responsabilità che possa la parola di Dio questa mattina parlare al nostro cuore, perché questo è lo scopo, ecco, che possa quindi portarci a riflettere, come anche, come abbiamo sentito, anche nelle preghiere. Ecco, le preghiere sono anche per farci riflettere e soprattutto per adorare e ringraziare il Signore. Il titolo che ho dato alle riflessioni che voglio condividere con voi questa mattina, che poi lo troviamo in una storia della parola di Dio, è l'abbandono, due punti, una opportunità di vita. Sicuramente è un titolo che è un paradosso. Perché l'abbandono è spesso associato alla morte, quella magari fisica o emotiva. In base ai contesti, vuol dire smettere di fare qualcosa, rinunciare a portare a termine, lasciare andare, venire meno, lasciare soli, trascuratezza, indica una rottura, atto di lasciare qualcuno qualcosa, lasciare senza aiuto o protezione, lasciare andare. Un termine che è visto quasi sempre in modo negativo. Questo lo vediamo per esempio, per dire, nella scrittura, a volte, pochissime volte in modo positivo, riguarda per esempio quando Boaz dice a Ruth, dice: tu hai abbandonato il tuo popolo, la tua casa, per venire a un popolo che non conoscevi, quindi la conversione di quella donna, in pochissime volte lo possiamo vedere in quel modo lì. L'abbandono occupa un posto centrale e profondo nel mondo delle relazioni umane. È considerata una delle cinque ferite dell'anima. Rappresenta una delle esperienze più dolorose e impattanti per un essere umano, capaci di lasciare ferite profonde che influenzano la psiche, il comportamento e le relazioni a lungo termine. Ho fatto un po' una ricerca riguardo a questo termine, questa parola, questo aspetto. Pensate che nella Repubblica Popolare Cinese ogni anno vengono abbandonati 100.000 bambini. E in tutto il mondo si calcola, così è un po' forse approssimativo un numero, che 200 milioni di bambini sono abbandonati nel mondo. Ecco, proprio una crisi globale. Vedete quanto è, diciamo, forte questa realtà. Per esempio, sappiamo che in Italia l'abbandono è un reato, ecco. Quindi qualcosa di molto grave. Nella parola di Dio questo termine lo troviamo per circa 144 volte oltre i suoi sinonimi. Una realtà quindi molto presente nella storia biblica. Il contrario di abbandono è cura, custodia, vuol dire che c'è qualcosa di prezioso, di importante, mentre il contrario è negligenza, è trascuratezza, disprezzo e disinteresse. Quando sentiamo, sicuramente, quando sentiamo storie sull'abbandono ci rattrista, è vero, soprattutto quando è qualcosa un po' vicino a noi, sa di fallimento, si spezza il cuore, dove delle responsabilità sono venuti meno, gli impegni o i compiti sono venuti meno. Ci sono tante storie di abbandoni in diversi ambiti. È vero, cioè per esempio nell'ambito secolare, cioè in questo mondo, e anche nell'ambito spirituale. Noi questa mattina vogliamo parlare proprio nell'ambito, riguardo all'ambito secolare, cioè di questo mondo. E andiamo in Prima Samuele, capitolo 30, leggeremo i versetti da 11 a 16. Prima Samuele, capitolo 30, versetti da 11 a 16. Sento sfogliare ancora le Bibbie. Trovarono per la campagna un egiziano e lo condussero a Davide. Gli diedero del pane che egli mangiò e dell'acqua da bere. Gli diedero un pezzo di schiacciata di fichi secchi e due grappoli d'uva passa. Quando egli ebbe mangiato, si riprese perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Davide gli chiese: «A chi appartieni? Di dove sei?» Quelli rispose: «Sono un giovane egiziano, servo di una malechita. Il mio padrone mi ha abbandonato perché 3 giorni fa mi ammalai. Abbiamo fatto una scorreria nella regione meridionale dei Cheretei, sul territorio di Giuda e nella regione meridionale di Caleb. E abbiamo incendiato Siclag.» Davide gli disse: «Vuoi condurmi giù? Dov'è quella banda?» Egli rispose: «Giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone, e io ti condurrò giù dov'è quella banda.» Quando egli l'ebbe condotto là, ecco che gli amalechiti erano sparsi dappertutto per la campagna, mangiando, bevendo e facendo festa a motivo del gran bottino che avevano portato via dal paese dei Filistei e dal paese di Giuda. Voglio un attimo introdurre un po', prima di entrare in merito a quello che abbiamo letto. Sappiamo che Davide era un re e fuggiva da re Saul, come sappiamo, perché Saul, come re di Israele, ecco, era invidioso di Davide e cercava in tutti i modi di ucciderlo. Quindi Davide dovette fuggire, scappare, e si rifugiò in certo senso nel paese dei Filistei, in questa città che si chiama Siclag, come abbiamo letto. Ecco, ma Davide non stava con le mani in mano, con la sua, diciamo, squadra, con i suoi uomini, ecco, cercava in qualche modo di impegnarsi comunque, di fare delle conquiste. In queste sue uscite è successo che la città di Siclag, cioè dove era la sua famiglia, dove erano i suoi parenti, dove erano i figli di altri uomini che erano con lui, praticamente fu attaccata da questi amalechiti, fu incendiata e portato via, ecco, prigionieri, tutta, insomma, le famiglie, i figli, i beni, tutto quello che avevano. E Davide stava passando quindi un brutto momento ancora, ecco, oltre alla persecuzione anche qui, ecco, che praticamente i suoi uomini lo volevano addirittura labitare, proprio perché davano in certo senso la colpa a Davide per questa situazione. Poi a un certo punto Davide si mette davanti al Signore, chiede al Signore di recuperare, se poteva recuperare, proprio nei versetti 7 a 9, di poter recuperare, ecco, tutto quello che il nemico aveva portato via. Questa è un po', diciamo, la sintesi di quello che avviene quindi dopo. Quindi analizziamo un po', diciamo, quello che abbiamo letto in questa storia. Analizziamo prima i due personaggi di questa breve storia. Abbiamo letto che c'era un egiziano, quindi vediamo la sua origine, vediamo la sua nazionalità, era l'Egitto. E come sappiamo, l'Egitto è una figura di questo mondo. Poi ci viene detto di un giovane, anche questo non è da sottovalutare. Perché? Perché sappiamo che un'età che spesso, diciamo, ci parla, come dice la scrittura, dice la bellezza dei giovani sta nella loro forza. Poi dice la scrittura le passioni, parla di passioni giovanile. In Proverbi parla di un'età dove c'è poca esperienza. Poi ancora ci viene detto che è un servo. Sappiamo che in quei tempi i servi o i schiavi venivano comprati al mercato degli schiavi, cioè l'agora. Questo è un po' un quadro, l'identità di questo giovane egiziano. L'altro personaggio che abbiamo visto è un amalichita, cioè il padrone di questo giovane, o oggi diremmo il datore di lavoro, è vero. Chi erano gli amalichiti? Sappiamo nella scrittura che erano dei nemici acermi del popolo Israele, erano dei razziatori che hanno spesso ostacolato il cammino del popolo di Dio. La scrittura va ancora più a fondo ricordando che questi amalichiti rappresentavano in diverse circostanze proprio un nemico che è praticamente una figura di Satana. Per esempio attaccava da dietro i più deboli, non aveva nessuna pietà. Ecco, una figura di Satana. Per esempio anche nel libro di Esther, capitolo 3, Anan faceva parte di questo popolo. E sappiamo sempre da questo popolo ha sempre, diciamo, nel loro cuore quello dello sterminio del popolo di Dio. Avendo analizzato brevemente questi due personaggi, li vogliamo portare ai nostri giorni, perché le cose non sono cambiate. È vero, l'uomo non è cambiato, il mondo non è cambiato e la storia si ripete. Che insegnamento possiamo trarre da questa storia? Soprattutto a chi è rivolto o a chi in particolare viene messo in guardia? Sicuramente tutti, è vero? Sicuramente tutti, ma in modo particolare i giovani, ma voglio dire, come dicevo poc'anzi, un po' tutti, è vero, i giovani che non conoscono il Signore, la persona che non conosce il Signore. Se ti venisse chiesto in questo momento a chi appartieni, qual è la tua origine, chi stai servendo? Questa era un po' la domanda che Davide fece a questo giovane. Cosa risponderesti? Quale sarebbe la tua risposta? Ecco, possa tu dare nel tuo cuore una risposta, soprattutto al Signore, è vero? Sappiamo che noi nasciamo in questo mondo, siamo figli di questo secolo, facevamo parte di questo mondo e questo giovane rappresenta un po' tutti i giovani che hanno dei ideali, dei modelli, dei sogni che vogliono seguire, seguono, è vero, Ecclesiaste 12, versetto 1 dice, cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore, seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Vedi, questo è un po' quello che un giovane che non conosce il Signore ha, ecco, ha questi desideri. Questo giovane egiziano seguiva un suo modello, è vero, cioè gli amalichiti, che per lui sembrava, no, una giusta direzione, una via giusta, una via diritta, qualcosa di logico, lo fanno tutti, dice Proverbi, qualcosa di piacevole. Noi non sappiamo se questo fosse la sua prima esperienza, è vero. Era sicuramente un giovane volenteroso, come vediamo, che si era tirato sulle maniche, con la voglia di imparare, di farsi avanti, di fare carriera, di farsi notare, che aveva sicuramente delle aspettative, delle grandi aspettative, come tutti. Vi ricordate il giovane Saul da Tarso? Come era volenteroso, voleva essere uno dei primi, è vero, nel farsi avanti, nel farsi vedere, nel fare carriera. Ecco, anche una carriera religiosa, come sappiamo. Chissà, mi sono chiesto, chissà in quale modo, in che modo questo amalechita ha conquistato, attirato, ammagliato il cuore di questo giovane. Quante promesse o quante speranze, è vero, aveva magari suscitato, dato a questo giovane. Sotto che veste, mi sono chiesto, si sarà presentato questo amalechita? Quale macchinazione avrà usato? Che strategia avrà quindi usato? Avrà usato magari la strategia di Genesi capitolo 3, dice sarai come Dio, sarai indipendente, non devi dar conto a nessuno, è vero? O magari la meritocrazia. Noi sappiamo, ho ricordato prima, che una figura di Satana, del principe di questo mondo, la Malechita. Noi sappiamo che il principe di questo mondo, sì, è vero, si presenta sotto diverse vesti, no? Usa delle seduzioni, delle strategie, come può essere il denaro, come può essere il successo, l'autosufficienza, l'orgoglio, è vero. Qualcuno potrebbe dire, ma Non tutti sono come questo Amalekite, questo padrone. La scrittura, lo voglio sottolineare, ricorda che anche il migliore padrone di questo mondo è per natura un figlio di ira. Dice Romani 3, tutti, no? Tutti sono corrotti, nessuno che cerchi Dio ha come padre, dice la scrittura in Giovanni 8,58, il diavolo. Ecco, anche noi eravamo figli di ira, eravamo figli, ecco, del diavolo. E manifesta, dice la scrittura, quello che leggiamo in Prima Giovanni 2,15, no? Poi la scrittura ricorda che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questo è il mondo. Quindi abbiamo visto questo giovane a un certo punto, è vero? Cosa era successo? E possiamo dire che quando non serviamo più, quando siamo più produttivi, ma siamo un peso e una spesa, veniamo scaricati. È vero? Questo è quello che il mondo fa. Non perché non ci sono risorse, abbiamo letto qui di risorse abbastavano e avanzavano, avevano raggiunto economicamente, parlando nei termini odierni, un utile netto molto elevato, un'azienda in salute, se andiamo a vedere in termini attuali, erano, dice, in festa a motivo del gran bottino, quindi non era una questione di poter sostenere, ma proprio perché l'uomo senza il Signore, questo mondo, il pensiero di questo mondo, ecco, che non appartiene al Signore, contro il Signore, ecco, non ha pietà. Possiamo dire che è un giovane che è caduto dalla padella alla brace, è vero? È nato in questo mondo e ha seguito il pensiero, diciamo, la via di questo mondo, la via del proprio cuore, come abbiamo letto. Quindi possiamo dire è andato di male in peggio, come dice il proverbio. Questa storia ci ricorda diverse storie, è stato anche accennato qualcosa questa mattina riguardo la Samaritana. C'è stato ricordato all'inizio a chi apparteniamo, è vero. Ci ricordano diverse storie, per esempio la parabola del buon Samaritano. Ci ricordano, per esempio, la donna dal flusso di sangue, dice che la sua situazione aveva speso tutto nella scienza, dice, no? Per essere guarita, ma dice la sua situazione, ecco, era peggiorata. Ecco, questo è un po' quello che quando noi affidiamo la nostra vita, no, a questo mondo, quando noi affidiamo la nostra natura a questo mondo, cosa succede? Non può che peggiorare. E le toppe che si cercano di applicare, dice, moltiplicano solamente la sofferenza, lo strappo, diciamo, si fa ancora più grande. Cosa è successo nella vita di questo giovane egiziano? Abbiamo letto che era lì nel deserto, in questo luogo, era ammalato. Dice, 3 giorni fa mi ammalai, il mio padrone mi ha abbandonato. Ma poi c'è un incontro. Abbiamo ricordato che lui faceva parte di quella banda che avevano incendiato, ecco, non dimentichiamo, aveva incendiato, quindi era un suo nemico, un nemico di Davide, ecco, che aveva commesso insieme al suo padrone tutte quelle cose lì. Davide incontra il suo nemico. Sicuramente mi sono chiesto, non è qualcosa di casuale, è vero? Nel nostro cammino incontriamo delle persone, ma non è casuale. È bello vedere che non è uno scontro, ma un incontro. Questo è fondamentale, perché a volte ci scontriamo con il nemico, con questo tipo di nemico, attenzione, perché a volte manca proprio il discernimento spirituale. È bello vedere, quindi, l'atteggiamento di Davide, è vero? Davide a un certo punto si ferma, abbiamo letto, è vero? In modo implicito, mentre il padrone di questo giovane corre verso il bottino, Davide si ferma. Davide, sappiamo, ha fretta, ha urgenza, come abbiamo notato, ha il cuore spezzato perché le sue stesse mogli sono state rapite, eppure vede l'individuo. Che fatto straordinario! Credo che sia una grande lezione per noi quando sono in ballo, prima di tutto, gli interessi del Signore, o a volte i nostri interessi, dobbiamo fare una differenza. Davide aveva una missione, abbiamo letto, nel versetto quando 8, a un certo punto dice Davide che consultò il Signore, dice devo inseguire questa banda di predoni, la raggiungerò, chiede al Signore, dice il Signore rispose, inseguila poiché certamente, vedi, certamente la raggiungerai e potrai recuperare ogni cosa. Davide aveva una missione e la missione non è una sua iniziativa, una missione che aveva, che ha una sua priorità, è vero, cioè la sua famiglia, il suo popolo. Questa è la prima missione, è vero. Era necessario, dice Gesù, nel libro degli Atti, così anche Gesù, che a voi per primi si annunziasse la parola di Dio. Vi ricordate quella donna pagana, Sirofenice, grazie, che pregava a Gesù che guarisse, no, la sua figlia che era posseduta da un demonio. Gesù disse, lascia che prima siano salzati i figli, perché non è bene prendere il pane dei figli per buttare le cagnoline. Ma Gesù dice anche, nel Vangelo di Giovanni, io ho anche altre pecore. Che bello questo. Poi l'importanza di capire il bisogno del nemico. Davide si ferma, vede l'individuo. È vero, quanto è importante questo. Questo nemico abbiamo letto che era malato. E vogliamo ricordare che tutti i nemici di Dio sono malati, lo dice la scrittura. Era un nemico non potenziale, attenzione, perché o aveva fatto male a qualcun altro, ma era il suo nemico. Come detto prima, aveva partecipato a incendiare e saccheggiare la sua casa e portare via la sua famiglia. Aveva pesantemente offeso, ferito Davide. E quando noi veniamo offesi, quando toccano, sappiamo, la nostra carne, spesso tiriamo fuori le unghie, è vero? Quando toccano la nostra carne. E soprattutto in queste situazioni dove il nemico è impotente e nel bisogno e senza forza, si ha normalmente un atteggiamento diverso di durezza, di ricatto, di minaccia. Si ha il coltello quindi dalla parte del manico, in un certo senso, per ottenere qualcosa. Era un momento favorevole per Davide, per ricevere delle informazioni. Di solito in queste circostanze si ricatta, è vero, chi è nel bisogno, si perde il controllo, l'autocontrollo. Ma nel versetto 7-8 Davide si fidava, che bello, del Signore. Ha messo tutta la sua fiducia nel Signore. Quando noi mettiamo tutta la fiducia nelle promesse di Dio, ecco, nonostante subito dopo ci viene detto che una parte dei suoi uomini lo avevano, si erano fermati perché non avevano più la forza per seguirlo, nonostante lui perda i pezzi, lui ha fiducia nelle promesse di Dio, non si scoraggia. Che bello questo. Ma qual era il bisogno di questo giovane nemico ammalato? Cosa gli dà Davide? Cosa rappresentano tutte queste cose? Davide, vedete, non gli chiede i documenti, no? Ma dice, gli dà pane e acqua. Il pane, come sappiamo, e l'acqua è una figura della parola di Dio, una figura di Cristo. Ci sono i passi come Giovanni 4, 13, 14, anche in Giovanni capitolo 6, perché la parola di Dio che vivifica, dice la scrittura. Poi gli dà che cosa ancora? Schiacciata di fichi secchi. Abbiamo letto, la schiacciata di fichi secchi venivano usate come medicamento. Vi ricordate quando il re Ezechia aveva l'ulcera, no? Veniva messo proprio delle schiacciate di fichi secchi sull'ulcera per essere guarito. E poi rappresenta ancora qualche altra cosa. I fichi, dice la scrittura, che parla della dolcezza in Giudici 9:9, che guariscono le ferite dell'abbandonato. E poi i due grappoli d'uva, passa, abbiamo letto. Anche questo ha un significato. L'uva è una figura della gioia e della festa. Quindi parla del carattere spirituale. Quanto è importante, no? Avere un carattere che gli altri possono vedere, noi possiamo dare, trasmettere un carattere spirituale. Quindi Davide non lo interroga, ma lo ristora. Che bello, dice versetto 12, si riprese. Questo è proprio un ritratto della nuova nascita. Poi c'è un altro particolare, sempre nel versetto 12, dice a un certo punto, dice, quando egli ebbe mangiato, si riprese, perché non aveva mangiato pane né bevuto acqua per 3 giorni e 3 notti. Il fatto che il giovane non mangiava da 3 giorni e 3 notti, questo numero nella parola di Dio richiama sempre a qualcosa di importante, sempre alla risurrezione. Vi ricordate Giona nel pesce, Gesù nel sepolcro? Quindi sta parlando che passi dalla morte alla vita. In Osea, lo leggo io, dice capitolo 6, versetto 2, in 2 giorni ridarà la vita, il 3° giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. La domanda che ci dobbiamo porre è: quando si riceve il ristoro, la guarigione, cioè la vita di Dio, cioè la salvezza eterna, la guarigione di questo giovane egiziano non è avvenuto in modo automatico, no? O in modo senza essere consapevole. Vediamo in modo sempre implicito che lui non rifiuta, non dubita, che bello, del cibo che gli viene messo davanti, che gli viene offerto. Questo è molto importante, no? Quando uno riceve la parola di Dio, come a volte c'è, come sappiamo dalla scrittura, diverse reazioni, poi si lascia medicare, che bello, perché riconosce di non essere sana, anche questo, no? Ma malata, anche questo è molto importante. Dice Gesù, non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Dice, io non sono venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori. Poi, un'altra cosa che abbiamo letto, lui non nasconde la sua identità, né la sua appartenenza, né difende o giustifica il suo operato, ma confessa la sua partecipazione, no? Nel commettere del male. Non si sente una vittima innocente, confessa la sua colpa senza nascondersi, si riconosce un peccatore e schiavo del peccato. Poi ancora nel versetto 15 e 16, che bello, no? Poi c'è la dimostrazione della nuova vita. A un certo punto dice, Davide gli disse, vuoi condurmi giù dove è quella banda? E gli rispose, poi giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai, non mi darei nelle mani del mio padrone e io ti condurrò giù dove è quella banda. Quando egli l'ebbe condotto là, eccetera, eccetera. Quindi diventa la guida, lo strumento di vittoria per Davide. Non lo fa in modo forzato, che bello questo, ma lo desidera, vuoi condurmi? È vero, non dice aspetta, vediamo magari, no? Un'altra volta adesso ho da fare, adesso, sai, quando uno poi sta bene, dimentica magari, no? Chi gli ha fatto del bene, no? Che bello questo. E poi vediamo quando egli lo ebbe condotto là, che bello, vedi, la dimostrazione, no? Di un cammino nuovo, di desiderare, di servire, di stare dalla parte di Dio. Poi un altro aspetto, dice, la fede in Dio ci mette al sicuro. A un certo punto abbiamo letto, dice, giurami per il nome di Dio che non mi ucciderai e non mi darai nelle mani del mio padrone, eccetera, eccetera. Che bello questo. C'è una promessa del Signore, è vero. Quando uno mette la fiducia nel Signore, il Signore dice, io do loro la vita eterna e non periranno mai e nessuno può rapirli dalla mano, dalla mia mano. Ecco, lui era preoccupato, ma poi ha ricevuto la conferma, la sicurezza che, voglio dire, era sicuro nelle mani del Signore. La domanda che ho fatto un po' all'inizio è, a chi appartieni? Di dove sei? Ecco, se la Melechita non l'avesse abbandonato, il giovane sarebbe rimasto schiavo di un padrone crudele per sempre. Pensate un attimo, no? Ho detto all'inizio, nel titolo, sembra un po' un paradosso, ma paradosso non è. L'abbandono è stata la sua liberazione, è stato letto anche nel Salmo 68. Solo nel deserto, senza più nulla, impotente, il giovane ha potuto incontrare il re Davide, è vero? Lì abbiamo incontrato il Signore Gesù, il re per eccellenza. Colui che è stato scartato come peso, che era considerato inutile, uno strumento inutile, diventa utile, diventa la guida, indispensabile, la chiave in un certo senso, di vittoria per Davide. E poi c'è l'abbandono, come sappiamo, per eccellenza, è vero? Il grande abbandono che ha dovuto e ha preso su di sé il Signore ha questo abbandono, non l'ha rifiutato, è andato incontro a questo abbandono enorme, immenso, no? Perché tutta questa storia punta su Gesù, su quella croce. Gesù ha gridato, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Lui ha accettato l'abbandono totale affinché la nostra solitudine finisse per sempre. E c'è questa promessa del Signore che dice, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Gesù dice in Giovanni, io non vi lascio orfani. Che bello appartenere al Signore, grazie al sangue che il Signore ha sparso sulla croce per ciascuno di noi che è stato abbandonato. La cosa più terribile, come abbiamo ricordato all'inizio, soprattutto quando uno è senza peccato, è vero, come è il Signore Gesù che ha dovuto prendere su di sé il nostro peccato e questo ha portato la separazione dal Padre per noi. Ma il terzo giorno, come sappiamo, è risorto. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.